Numerosi di loro, atteso a puntualizzare, riferendosi in particolare ai leader, vengono da movimenti neofascisti e neonazionalisti del secondo dopoguerra e mirano a far entrare nella testa delle popolazioni delle idee già veicolate più di un secolo fa, dalla criminalizzazione dell'immigrato all'arroccamento sull'identità, declinate etnicamente o culturalmente. Un fenomeno politico concluso che per ampiezza sorpassa di gran lunga gli occasionali sfondamenti dell'ultradestra dopo il naufragio della coalizione hitleriana. Il panorama in questi ultimi anni si è ulteriormente aggravato con un dato: l'onda è cresciuta trasversalmente da est a ovest. Le ultime elezioni europee nel giugno 2009 hanno fotografato la forte crescita delle destre populiste e radicali. In Inghilterra il British National Party, apertamente fascista, ha raggiunto il 6,2%, eleggendo per la prima volta nella sua storia due deputati. In Olanda la formazione ferocemente antislamica di Geert Wilders, il Partito per la Libertà, ha raggiunto il 17%. In Austria i due gruppi anti-immigrati, il Partito della Libertà dell'Austria e l'Alleanza per l'Avvenire dell'Austria, hanno totalizzato complessivamente più del 17%. In Belgio il Vlaams Belang ha raggiunto il 10,9%, in Danimarca il Partito del Popolo il 14,8%, in Grecia i razzisti del Laos il 7,2%, mentre in Francia il Front National di Le Pen si è attestato al 6,3% per poi schizzare al 10% nelle regionali del 2010. In Svezia, Democrazia Svedese è passata dal 3,3% delle europee al 5,7% delle politiche del settembre 2010. Fuori dai confini dell'Unione Europea, nella vicina Svizzera, nelle legislative del 2007, il vecchio Partito Agrario dell'Unione Democratica di Centro ha raccolto il 28,9%, flettendo solo di qualche punto nel 2011, 25,9%. Un successo analogo a quello raggiunto all'estremo nord del continente in Norvegia dal Partito del Progresso, che nelle elezioni del settembre 2009 è cresciuto di oltre 7 punti, fermandosi al 22,1% dei voti. La situazione non migliora guardando ad est. L'ungherese Jobbik, Movimento per l'Ungheria Migliore, ultranazionalista, anti-rom e antisemita, prima ha conquistato il 14,8% nelle elezioni per il Parlamento europeo, poi il 16,7% in quelle politiche, dietro ai conservatori del Fidesz che hanno eletto con il 52% Viktor Orban, il loro leader, alla guida del governo. In Romania il Partito della Grande Romania, che ha in odio gli ungheresi della Transilvania e ambirebbe a inglobare la Moldova, si è fermato all'8,6%. In Bulgaria attacco Unione Nazionale, ostile alla minoranza turca e contrario all'ingresso nella NATO e nell'Unione Europea, all'11,96%. In Slovacchia il Partito Nazionale, che addebita agli ungheresi la responsabilità di una dominazione durata 150 anni, al 5,5%. In un'inchiesta apparsa nel gennaio 2011 su Le Monde Diplomatique, curata dallo storico e giornalista Dominique Vidal, si faceva rilevare come dal 2009, comprendendo anche le consultazioni elettorali successive alle europee, le formazioni della destra populista e razzista avessero totalizzato più del 10% dei consensi in ben 11 stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Ungheria, Italia, Lituania, Norvegia, Olanda e Svizzera. Le situazioni da paese a paese sono spesso molto diverse, diversa anche l'incidenza della crisi economica sulle realtà nazionali, simili invece la scelta da parte dei partiti o movimenti qui citati di scagliarsi in primo luogo contro un nemico esterno, di volta in volta identificato nei rom, nei gay, negli ebrei, nei musulmani o negli stranieri in genere. Un'invasione contro la quale riscoprire e rilanciare presunti valori patriottici attraverso un acceso nazionalismo o velleità separatiste, un unico fenomeno con mille sfaccettature. I processi di globalizzazione hanno accompagnato l'ascesa di queste tendenze, già presenti in nuce da alcuni decenni sotto forma di piccole o ininfluenti formazioni politiche. La comparsa in Europa dei primi partiti della destra populista, data infatti fin dagli anni 70, il Front National di Le Pen in Francia nel 72, il Partito del Progresso in Norvegia nel 73 o il Vlaams Blok in Belgio nel 1978. La loro progressione, prima lenta, poi accelerata, è avvenuta in un quadro che è andato rapidamente trasformandosi, segnato da nuovi rapporti economici e finanziari, come da profondi cambiamenti tecnologici, con l'introduzione di una instabilità generale di insicurezza e paura. Ampi sono stati i settori che si sono ritrovati scoperti di fronte alla nuova realtà sociale. Alcuni mutamenti epocali, come il crollo dell'Unione Sovietica, le migrazioni dall'Africa, dall'Asia e dall'Europa orientale, l'11 settembre 2001, le catastrofi ecologiche, hanno a loro volta consentito di far incrociare e legare fra loro sentimenti nazionalistici e razzisti in un quadro politico europeo segnato dalla crisi dei tradizionali partiti e il manifestarsi di una forte mobilità elettorale calamitata in maniera significativa da chi garantiva di fronte al caos soluzioni come la chiusura delle frontiere e la riappropriazione del territorio. In molti paesi a far da collante anche il senso di rabbia per una grandezza venuta meno. Tanti e diversi, in conclusione, i populismi, ma sempre tutti nati in contrapposizione ai governi e alle autorità esistenti. In questo contesto, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è anche prodotto il progressivo spostamento a destra dei partiti aderenti al PPE, ovvero al Partito Popolare Europeo, Federazione dei Partiti Cristiano-Democratici, formazione transnazionale nata nel 1976 sulla base del Gruppo Democratico Cristiano al Parlamento Europeo. L'originaria matrice cristiano-democratica fu messa in discussione prima con l'ingresso nel 1983 di Nuova Democrazia, partito greco ultraconservatore, e qualche anno dopo, nell'aprile 1991, con l'apertura formale del PPE ai conservatori britannici e danesi. Seguì tra il 92 e il 93 l'ingresso dei conservatori svedesi e dei finlandesi. Già intorno al 1993 il processo di trasformazione del PPE poteva dirsi avviato. Nel 1994 avrebbe dovuto entrarvi il partito italiano vincitore delle elezioni politiche in quello stesso anno, cioè Forza Italia. Dopo un iniziale rifiuto da parte del PPE a causa degli accordi politici ed elettorali con Alleanza Nazionale, dati i trascorsi neofascisti di questo partito, i suoi deputati vennero accolti nel giugno 1998 all'interno del gruppo parlamentare europeo. La missione ufficiale al PPE si concretizzerà definitivamente nel dicembre del 1999, nonostante l'opposizione del Partito Popolare Italiano e di altre formazioni democristiane.
Costituitesi in un raggruppamento interno allo stesso PPE denominato Gruppo di Azione Atena.
Sentite bene, no? È questo che non funziona.
Grazie. Infine, alla nascita del Popolo della Libertà nel 2009, partito subito ammesso nel PPE, a seguito della fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale, anche alcune vecchie figure della storia del neofascismo italiano, un tempo appartenute al MIS e poi ad AN, entrarono a far parte della famiglia popolare europea. Il PPE, il maggior partito rappresentato in ciascuna delle istituzioni dell'Unione Europea, Commissione, Consiglio e Parlamento, a conclusione di questo percorso si presenta oggi con un assetto fortemente sbilanciato a destra. Si pensi alla presenza al suo interno del Fidesz ungherese, guidato dal premier Viktor Orban, nominato nel 2009 alla vicepresidenza dello stesso PPE. Tre modelli, il Front National, la Lega Nord e il Partito per la Libertà. Il Front National in Francia, la Lega Nord in Italia e il Partito per la Libertà in Olanda rappresentano oggi tre diverse facce del variegato universo delle destre populiste radicali europee. Il Front Nazionale, una delle maggiori e più longeve formazioni presenti sul continente, si costituì nel 72, prendendo a proprio esempio il Movimento Sociale Italiano, adottando addirittura in suo onore lo stesso simbolo, una fiamma tricolore con i colori della bandiera francese al posto di quella italiana. Il suo nucleo fondante, costituito dal gruppo filonazista di Ordre Nouveau, si identificò nell'immediato con il primo gruppo dirigente. Ben 4 membri della segreteria su 5, non a caso, provenivano dal governo collaborazionista di Vichy. Punto di raccolta di tutte le anime più estreme della destra francese, dai tradizionalisti agli integralisti cattolici, dai nostalgici agli antisemiti, il Front National si è sempre caratterizzato per il suo forte nazionalismo. Sfruttando il malcontento indotto dalle profonde trasformazioni della società transalpina, ha costruito le sue fortune elettorali accusando l'immigrazione di tutti i mali, dall'aumento della disoccupazione e della precarietà lavorativa alla crescita della criminalità. Sua la parola d'ordine prima ai francesi per l'accesso al lavoro e ai servizi. Da qui anche la difesa dell'identità e dell'indipendenza in campo internazionale con il rifiuto dell'Unione Europea. Il suo massimo risultato fu raggiunto nelle presidenziali del 2002 con il 17,8% dei voti. Nell'occasione il suo presidente Jean-Marie Le Pen, scavalcando il candidato dei socialisti, arrivò al ballottaggio con Chirac. I toni, con il recente passaggio della leadership del fronte da Jean-Marie Le Pen alla figlia Marine, si sono fatti più moderati, continuando comunque a esprimere posizioni assai nette riguardo l'uscita dalla Francia dalla NATO e dall'euro. La strategia sembra ora essere rivolta, anche in vista delle presidenziali di aprile, alla conquista di maggiori quote di consenso presso i giovani, dove già nel 2002 il Front Nazionale era il primo partito, gli impiegati e gli operai delle periferie. L'iniziativa si concentra soprattutto nelle zone urbane e nei grandi agglomerati, un tempo terreno delle sinistre, presso le classi medie e il proletariato, attaccando i politicanti, la mondializzazione e gli immigrati, accaparratori di lavoro e responsabili dell'insicurezza e del degrado. Differente in Italia è il caso della Lega, il più vecchio partito della cosiddetta Seconda Repubblica, oltre 25 anni di vita a partire dalle origini, quando si chiamava Lega Lombarda, da collocare invece nel solco di coloro che si sono costituiti ex novo, non derivando da precedenti esperienze. Due i passaggi cruciali nel suo percorso evolutivo. Il primo alla fine degli anni Ottanta, con la decisione di puntare più che sulle iniziali ipotesi di federalismo etnocentrico, sul federalismo socio-economico, relegando anche i dialetti in secondo piano come possibili elementi di divisione politica e non di forza. Da questa stessa impostazione la nascita nel 1991 della Lega Nord, come federazione di più soggetti, dalla Lega Lombarda alla Liga Veneta, da Piemonte Autonomista all'Unione Ligure e a Ligure e ad altri movimenti. Su queste basi anche lo sviluppo successivo, pur con diverse oscillazioni, tra improbabili parlamenti del Nord e spinte secessioniste come nel 96, sempre e comunque nell'orizzonte di un progetto di tipo indipendentista. Il secondo passaggio si consumò nel marzo 2002 ad Assago, al quarto e ultimo congresso, quando la Lega virò decisamente nella direzione di una nuova identità, schierandosi a difesa della razza padana e in nome dell'opposizione alla società multiraziale, contro l'invasione extracomunitaria, individuata come causa della corruzione dei costumi e delle tradizioni, nonché veicolo di criminalità e malattie. Nel suo intervento conclusivo, Umberto Bossi parlò apertamente dell'immigrazione come un'invasione programmata per scardinare la società, paragonandola a un'orda in grado di sommergere l'Occidente del terreno. Si assunsero nuovi riferimenti, pescando nelle teorie di Alain de Benoist sul differenzialismo etnico, e si abbandonarono, unitamente a un certo rozzo anticlericalismo, alcune originarie ritualità neopagane. La Lega in questa fase assunse tutti i tratti, analisi, contenuti, linguaggi tipici delle destre vaticane, arrivando a condividere con esse anche una certa visione cospirativa della storia, intesa sempre come risultato di manovre e intrighi oscuri. Si scagliò contro l'illuminismo, il risorgimento dell'età per le loge massoniche e la rivoluzione francese con il suo portato di diritti formali di uguaglianza.
tutto ciò senza il corretto di riferimento al passato regime fascista. Negli anni successivi, tra giugno 2002 e dicembre 2003, la Lega sviluppò rapporti intensi con le realtà dell'estrema destra, in particolare con Forza Nuova. Numerose le iniziative con convegni e comizi in comune. Il 2 aprile del 2004, l'Osservatorio Europeo dei Fenomeni Razzisti e Xenofobi, un organismo costituitosi nel 1997 nell'ambito del Parlamento Europeo, non a caso va incluse nello stesso gruppo ideologico delle forze di estrema destra. Ciò che va veramente colto nella Lega è il senso di marcia di destra, xenofobo e razzista, incentrato sul passo unico della battaglia. Un mito totalmente inventato, basato su nessuna della nazionalità, che si allarga o si restringe a seconda dei successi elettorali della stessa Lega. Un mito in cui il partito e la nazione tengono a conoscere. In questo modo si sono apertamente posti i confini di una comunità che si vorrebbe mossa da alcuni interessi, a prescindere da ogni divisione sociale di classe, in lotta contro l'oppressione centralista. Nello stesso ambito, l'esaltazione delle presunte virtù della sua popolazione autoctona, in particolare la laboriosità e l'onestà, spesso incarnata dai piccoli produttori. Da questa costruzione mitica sono poi discesi atti concreti, in una spirale tesa a salvaguardare i padani da ogni tipo di contaminazione razziale e sociale, ovvero la politica di allontanamento degli immigrati, anche comunitari, le impronte da prendere ai paesi rom, i respingimenti in mare, la sistematica persecuzione dei popoli. Nelle zone amministrate dalla Lega il tentativo è stato ed è quello di instaurare un vero e proprio regime d'apartheid, dall'obbligo per i non residenti di esibire il certificato penale, alle borse di studio e ai bonus debettori per i soli cittadini italiani, l'esclusione in generale degli stranieri dai contributi sociali, una sorta di welfare differenziale. Di segno diverso l'esperienza in Olanda del Partito per la Libertà, guidato da Geert Wilders, ex membro del Partito Liberale, che ha animato una destra populista e nazionalista che concentra il suo sforzo massimo contro l'Islam e l'incapacità a suo dire dei musulmani di integrarsi, ma con accenti progressisti sul piano sociale. Geert Wilders rivendica apertamente l'eredità degli infortuni, balzato nel 2001 alle cronache come leader politico xenofobo e islamofobico, omosessuale dichiarato, assassinato nel maggio 2002 alla vigilia delle elezioni politiche, che nel proprio programma si pronunciava a favore dell'eutanasia, dei matrimoni omosessuali e per la liberalizzazione delle droghe. Salito agli onori delle cronache per aver organizzato nel 2008 un team anticorano, Wilders si è anche finito sotto processo per incitamento all'odio razziale, una realtà per molti versi non assimilabile ad altri movimenti dell'estrema destra europea. Se il nazionalismo rappresenta il tratto distintivo della gran parte delle formazioni di destra, da ovest a est, si pensi alle compagini bulgare, ungheresi, rumene, russe o a quelle della ex Jugoslavia, tutte tese a realizzare alla realizzazione di un grande Stato senza la presenza al suo interno di minoranze etniche, perché non degli ebrei, diverso il modello leghista che potremmo includere nell'area degli etno-regionalisti. All'interno di questa stessa famiglia, insieme alla Lega, vanno certamente annoverati sia i belgi del Blas Belang, sia gli svizzeri dell'Unione Democratica di Cina. Il Blas Belang fu fondato nel 2004 come diretta continuazione del Blas Bloc, costituitosi nel 78 dopo il suo autoscioglimento a causa di una condanna per razzismo e xenofobia emessa dalla Corte di Cassazione belga. Suo lo slogan Belgio crema. Nel 2007 il Vlaams Belang ha ottenuto il 21% dei voti nelle piazze, pari al 12% su scala nazionale, divenendo il primo partito operaio fiammingo. Nel suo programma, ma caratteristicamente regionalista e centrico verso l'Unione Europea, l'obiettivo principale è rappresentato dall'indipendenza del Fiano. L'Unione Democratica di Centro, invece, fondata in Svizzera nel 1971, ha invece assunto posizioni sempre più radicali a partire dalla fine degli anni 70, collocandosi su un versante apertamente xenofobo, prendendo di mira gli immigrati e i rifugiati. L'UDC oggi è il primo partito svizzero. con il 25,9% dei voti conquistati nel 2011 nelle elezioni del Consiglio nazionale. Dopo essere riuscito a far approvare tramite referendum nel 2006 con quasi il 70% dei suffragi due nuove leggi che restringono fortemente il diritto d'asilo e di immigrazione e nel 2009 il divieto alla costruzione di nuovi minaretti con il 58% dei consensi, continua a schierarsi contro l'ingresso dell'Africa nell'Unione e l'adesione all'Unione Europea. Affine invece per non diversa l'esperienza del Partito per la Libertà olandese, va considerata la galassia dei partiti del Nord Europa, che non puntano ad attaccare i diritti individuali, ma la politica di gestione del governo, ponendo al primo posto la tutela degli autoctoni. In Danimarca questa famiglia del populismo europeo, che senza dubbio è rappresentata dal Partito del Popolo, in Norvegia dal Partito del Progresso, in Svezia la Democrazia Svedese, le cui radici affondano però nel neofascismo prima della svolta moderata, attuata verso la fine degli anni 90, e in Finlandia dal Partito dei Verdi Finlandesi. Comune a tutte queste formazioni il rifiuto della società multiculturale, una forte islamofobia e un accentuato odio nei confronti degli immigrati, la difesa dell'identità nazionale e l'opposizione all'Unione Europea, un populismo che potremmo definire più di prosperità che di crisi. La deriva ungherese. Per l'Ungheria non è azzardato parlare oggi di pericolosa deriva autoritaria se non di incipiente processo di pacificazione. Da quando nell'aprile 2010 il premier nazional conservatore Viktor Orban e il suo partito Fidesz sono arrivati al governo del paese, in una progressiva escalation è stata prima varata una nuova Costituzione che ha cancellato ogni riferimento alla Repubblica, sostituita da espliciti richiami religiosi, poi approvate leggi liberticide con l'intento di sottomettere alla magistratura la produzione artistica, l'insegnamento universitario e la stampa al controllo del governo. Nella stessa carta costituzionale si sono etichettati i partiti comunisti e i loro successori come organizzazioni criminali. Si è anche stabilito sempre per legge che l'embrione è un essere umano sin dall'inizio della gravidanza. Non solo, che i matrimoni possono avere luogo solo tra un uomo e una donna. È stato anche introdotto il lavoro utile obbligatorio per i disoccupati, in stragrande maggioranza di etnia rom, costretti per non perdere i minimi sussidi di povertà a prestare lavoro manuale, 8 ore al giorno con indosso maglietto di riconoscimento a favore dello Stato. Un progetto che potrebbe arrivare a coinvolgere fino a 300.000 persone in tutta l'Ungheria. Da rilevare in questo contesto la forte crescita anche elettorale, il 16,7% alle ultime politiche di Jobbik, proveniente da circoli radicali preesistenti, divenuto partito nel 2003, che ha dato vita a veri e propri gruppi paramilitari come la Guardia Magiara, protagonisti di marce di intimidazione, nonché diversi episodi di pogrom contro i rom. L'impronta antisemita come tutta la destra ungherese, dal Partito della Giustizia e della Vita al Movimento degli Ungaristi, il cui leader fu condannato nel 97 per aver definito l'olocausto di black ebreo, Jobbik, formalmente all'opposizione, dichiara di battersi contro le congiure massoniche sioniste, ispirandosi alle croci frecciate, ossia le milizie di Ferenc Szalasi, salito al potere nel 1944 sotto l'egida degli occupanti nazisti. Emblematica della situazione ungherese i funerali nel settembre scorso di Sándor Kecskés, un ex ufficiale della gendarmeria al tempo della dittatura di Orti, accusato dal centro Simon Wiesenthal della strage di Novi Sad nella loro Jugoslavia occupata dall'asse, dell'uccisione di almeno 1.200 tra ebrei e sospetti partigiani. A dargli l'ultimo saluto 500 persone, tra loro veterani della gendarmeria, giovani con uniforme nera della Guardia Magiara, ma anche alcuni deputati, il tutto con grandi onori in forma pubblica. L'ex blocco sovietico. All'estero la svolta si ebbe negli anni 90 a seguito della caduta del muro di Berlino. Ciò che va sottolineato in quest'area geografica è il fatto che le destre radicali e populiste traggono alcuni dei loro caratteri peculiari dal passato pre-sovietico. Nel ventre dei recenti nazionalisti si sono sviluppate reazioni covate per decenni contro l'imperialismo russo o nei confronti di precedenti denominazioni tartare e islamiche, come avvenuto in Polonia, Slovacchia e Romania. Diverso il caso russo, dove nel recupero spesso mitologico di un antico passato ci si è dati riferimenti provenienti non solo dalla lontana epoca di Pietro il Grande, ma più recentemente anche da quella staliniana, valutata positivamente in termini di grandezza imperiale e militare. Si pensi all'identità del principale partito comunista russo, il Partito Liberal Democratico, fondato nel 1990 da Vladimir Zhirinovsky, caratterizzatosi, a volta del nome, per il suo profilo ultranazionalista e razzista. Pur avendo più volte elogiato Adolf Hitler, il Partito Liberal Democratico, auspica infatti un ritorno al russo, con tanto di riannessione delle repubbliche sovietiche e abolizione del sistema federale. Nelle politiche del 2003, il Partito Liberal Democratico conquistò l'11,7% dei consensi, con 7 milioni di voti e 37 seggi. Nel 2006 confermò la sua presenza alla Duma, raggiungendo i 40 seggi, risultando l'unica formazione di destra con una presenza parlamentare. Nelle recenti elezioni del dicembre 2011, con l'11,68%, ha ancora guadagnato consensi, aumentando di 16 unità la propria rappresentanza. Tra gli alleati di Zhirinovsky anche il Partito Nazional Bolscevico, fondato nel 1993 dallo scrittore Eduard Limonov, le cui bandiere, in un mix incomprensibile a noi occidentali, riproducono in un cerchio bianco su sfondo rosso una pace e la terra. Una realtà ambigua e confusa tra misticismo, fascismo e nostalgia dell'Unione Sovietica. Una tendenza con cui non a caso nei primi anni 90 cercarono di interfacciarsi alcuni settori del neofascismo europeo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il fronte nazionale bolscevico, il cosiddetto partito Eurasia, fautore di un'alleanza strategica tra russi, europei e stati medio orientali, in primo luogo l'Iran, in chiave anti-americana, formatosi nel 2002 per l'iniziativa di Alexander Dugin, traduttore in Russia delle opere del principale teorico neonazista italiano, di Russo. Neofascisti e neonazisti. Il quadro delle organizzazioni apertamente neonazi fascisti in Europa si presenta oggi frammentato in una miriade di sigle, gruppi e associazioni. Un lungo elenco quasi impossibile da dettagliare, con una vita politica all'insegna di un alto tasso di litigiosità, rapidi declini e continue scomposizioni. Ciò che va rilevato in questo aggiornamento è il fatto che il suo potenziale spazio politico ed elettorale sia stato occupato quasi in ogni paese europeo dalla maggior capacità di attrazione delle formazioni della destra populista, anche di quelle che tra mille ambiguità, inizialmente costituitesi come raggruppamenti nostalgici del passato, hanno in seguito attenuato questa loro caratteristica. Pensi al Front National in Francia, al partito di Haider in Austria o a Democrazia Svedese. Fanno eccezione, esibendo un proprio autonomo insediamento elettorale, il British National Party in Gran Bretagna, l'NPD in Germania, dopo la riunificazione tra alcuni parlamenti regionali, e lo Jobbik ungherese, quest'ultimo diventato una sorta di modello da seguire con il suo mix di radicalismo populista e ideologia nazifascista. I tentativi nel corso degli anni di unire o coordinare quest'area sono tutti rapidamente falliti. Ci provò nel 1998 Le Pen, promotore di Euronat, delle intenzioni di riferimento per chi voleva battersi per un'Europa delle nazioni, ma senza successo. Già l'anno successivo il progetto naufragò miseramente dopo l'iniziale adesione di Forza Nuova, del Partito Nazionalista Slovacco, del Last Bloc Belga, del fronte ellenico e della spagnola Democrazia Nazionale. L'esperimento fu tentato nel 2005, sempre dall'esterno, nell'occasione di aderirono alla fiamma tricolore, la nuova destra olandese, il British National Party, ancora Democrazia Nazionale e un piccolo gruppo svedese. Con l'ingresso nell'Unione Europea di Bulgaria e Romania, con i rispettivi parlamentari di Attacca e Partito della Grande Romania, nel gennaio del 2007 e Onorato riuscì anche a dar vita a Strasburgo a un gruppo parlamentare autonomo denominato Identità, Tradizione e Sovranità. Anche in questo caso il tutto si arenò già nel novembre successivo a causa delle dichiarazioni offensive di Alessandro Mussolini, eletta con l'Alternativa Sociale, nei confronti del popolo rumeno a seguito dell'omicidio a Roma di una donna italiana da parte di un rom con passaporto rumeno. I cinque deputati del Partito della Grande Romania abbandonarono l'IDS, Identità, Tradizione e Sovranità, privando il gruppo parlamentare del numero necessario per continuare a esistere. Non miglior fortuna il contratto di Fronte Nazionale Europeo, costituitosi nel 2002 su iniziativa di Blas Pinar nella Falange Spagnola. A questo coordinamento, oltre alla Falange, aderirono Forza Nuova nel PD tedesco, la rumena Nuova Reatta e la greca Alleanza Patriottica. Da qualche anno ha praticamente cessato di esistere. Va inoltre segnalato l'ormai pluridecennale fenomeno delle bande naziskine, non legate necessariamente a partiti o organizzazioni politiche, protagonista da est a ovest di una innumerevole catena di aggressioni e omicidi contro immigrati, gay, rom e militanti politici della sinistra, con picchi elevati di violenza in Germania. Solo poche settimane fa il tabloide Bild, citando fonti delle forze di sicurezza, ha parlato di 607 feriti nel 2011, ma soprattutto in Russia, dove in questi anni si sono registrati centinaia di attacchi, spesso mortali, ai danni di immigrati asiatici e caucasici. Alcune reti, da Blood and Honor a Dallestin, un network di origine statunitense, formatosi verso la metà degli anni Ottanta, presente con diverse sezioni sul territorio europeo, hanno svolto un lavoro spesso sotterraneo di rapporto e moltiplicazione di queste esperienze, favorendo la penetrazione di neonazisti in misura massiccia all'interno delle tifoserie ultras e gli stadi di mezzo. Il caso italiano. Da sottolineare in questo ampio e variegato quadro europeo la specificità del caso italiano, in cui le destre istituzionali, nella loro gran parte, non sono assimilabili alle formazioni conservatrici di stampo europeo, prive come sono di un'effettiva cultura democratica. Prova ne sono gli accordi elettorali e politici stretti con formazioni dichiaratamente neofasciste o la riabilitazione anche con manifestazioni di piazze o righe di caduti fascisti parificati per i partigiani. Scelte attuate prima da Forza Italia e Alleanza Nazionale, ora dal PDL con l'appoggio sempre decisivo della Lega Nord. La recente scissione di Futuro e Libertà non solo non ha mutato questa realtà, ma l'ha ribadita, evidenziando il fallimento sostanziale dei tentativi di evoluzione democratica della destra italiana a partire dalla trasformazione del PIS in Alleanza Nazionale. Tanto più grave se si considerano delle direttrici di sviluppo di altri settori dell'estrema destra, intenzionate da un lato a rinvertire le gesta del primo movimento fascista, si veda Casa Pound, dall'altro a evolversi verso il neonazismo. La tendenza in questo secondo caso e all'assunzione in forme sempre più esplicite di riferimenti storici, mitologie e simbologie tratte dalla storia del Terzo Reich. Non un fatto astratto, ma una nuova identità destinata inevitabilmente a produrre conseguenze, riversandosi in una società con posizione sempre più multietnica e socialmente complessa. Ci riferiamo alla rivalutazione operata da Forza Nuova di alcune formazioni collaborazioniste dei nazisti degli anni 40. Parliamo della Guardia di Ferro rumena e delle Croci Crociate inglese. Tramite il sito web di Forza Nuova è anche possibile acquistare gadget e magliette con le file di Cornelius Codriano, fondatore della Guardia di Ferro, rintracciare le spille della divisione delle Waffen SS belga o visionare le bandiere dell'organizzazione col segno unico del gancio del gruppo utilizzato nel secondo conflitto mondiale dalla Das Reich e dalla Netherlands, due tra le principali divisioni di combattenti SS. Ci riferiamo anche all'esaltazione di criminali di guerra come Leon Degrelle, ex generale delle Waffen SS, ma soprattutto al rilascio di alcune teorie circa la cospirazione dei circoli finanziari massonici all'origine dell'attuale crisi economica. Tornano a comparire in Italia sui blog del radicalismo di destra termini come plutocrazia, accompagnati dalla pubblicazione delle vignette nazionalsocialiste degli anni 30, con i banchieri in mercato, i mercanti col naso al buco, il procinto di spartirsi il mondo. Lupi solitari. E quasi finito, sono due carte. La strage dello scorso 22 luglio a Oslo e sull'isola di Utøya in Norvegia, 77 vittime perpetrate da Anders Behring Breivik, ha profondamente scosso l'opinione pubblica democratica in ogni parte d'Europa. Il giornalista e scrittore Stieg Larsson, scomparso nel 2004, autore di Morti che odiano le donne e fondatore della rivista Expo, osservatore attento del fenomeno neonazista in Scandinavia, già nel luglio 99 in un'intervista al quotidiano francese Libération sottolineava come l'evolversi dell'estrema destra nel nord Europa si stesse allineando al modello statunitense, con l'azione di individui isolati o di piccoli gruppi non centralizzati, avendo come obiettivo principale la società multiculturale e la democrazia con i suoi rappresentanti. Tornano alla mente i trascorsi sanguinosi degli ultimi decenni negli Stati Uniti, dall'autobomba di Oklahoma City all'attentato ai Giochi Olimpici di Atlanta all'assassinio nel 2009 del ginecologo abortista George Pino. In Italia, a Firenze, il 13 dicembre scorso, un militante di Casa Pound, Giancarlo Casseri, sparando nel mucchio ha assassinato due ambulanti senegalesi, ferendone gravemente un terzo. Come per Brady, che si è collegativamente dell'ubicato ravvenimento come frutto della pura follia. Ma queste due figure non sono cresciute isolate, lontano dal radicalismo di destra. Hanno solo portato alle estreme conseguenze la cultura xenofoba e fascista a cui avevano aderito, ritenendo fosse giunto il momento dello scontro, due lupi solitari. Anche la scoperta in Germania mesi fa di una cellula terroristica denominata clandestinità nazionalsocialista in rapporto con l'FP, responsabile dal 2000 al 2007 di 10 delitti, di cui a 9 a sfondo razziale, in maggior parte piccoli commercianti di origine turca, ci dice di queste tendenze, una vicenda inquietante, stante le notizie emerse dalle indagini circa le protezioni volute dalla cellula da parte di alcuni agenti delle forze di sicurezza. In uno studio della Fondazione Friedrich Ebert sul razzismo e l'intolleranza in Europa, pubblicato nel marzo scorso, alla domanda posta sull'influenza degli ebrei nei rispettivi paesi emergeva l'assenso del 19,7% dei tedeschi, del 21,2% degli italiani, del 27,7% dei francesi, del 49,9% dei polacchi e del 69,2% degli ungheresi, dati su cui riflettere. Nel passaggio epocale, verso società sempre più multiculturali, dentro agli sviluppi dell'attuale crisi capitalistica, va colto sia l'inquietante riemergere dei miti complottisti e delle antiche ossessioni sulla purezza della razza del sangue che pensavamo esserci lasciate alle spalle, sia il pericolo per la convivenza civile e democratica rappresentato dalle attuali destre comuniste radicali, da est a ovest, nel loro insieme, per quanto multiformi e differenti, veicolo di oscurantismo, violenza e razzismo.
Grazie Saverio, si è preso un po' più di tempo perché il suo compito era piuttosto come dire, complesso e difficile. Ci ha dato un quadro entro cui ragionare proprio dell'intera Europa, dall'est all'ovest. Bene, passiamo subito alla ultima relazione della prima parte. Tilo. Momento che attivo, perché Tilo si servirà di alcune presentazioni PowerPoint. Allora è andato in standby, ok, vai, adesso parlo con la macchina, ma vediamo se... Sì, un momentino. No, che era andato in stand-by, adesso deve riscaldarsi. Ok, blank.
Ok? Ok. Allora, Thilo Jansen è della Fondazione Rosa Luxemburg, si occupa, diciamo, è al Parlamento, nel gruppo del Parlamento europeo, e Thilo Jansen ci darà un ragguaglio sulla destra populista presente al Parlamento europeo.
Yes, thank you very much. Yeah, we have already heard a lot about the right-wing parties in the different European countries. I will now talk about